È con vero piacere che ospitiamo nei nostri studi Maria Rita Gentilin per questo nuovo numero di Speech IGL, segretaria provinciale. Buongiorno Gentilin.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, ci eravamo lasciati 15 giorni fa con la trasferta di Torino, no? La trasferta di Torino dopo tanto tempo. Allora, siete andati chiaramente per manifestare pacificamente, però anche un'occasione per stare insieme, per ritornare ritornare con quella convivialità, con quello spirito. E allora, com'è andata questa trasferta, Gentilin?
Sì, siamo andati perché quando ci sono dei motivi così importanti, sì, i pensionati sono i primi che aderiscono a queste manifestazioni, purché sia una grande fatica. Il viaggio è lungo, arrivare a Torino, ma è stata un'esperienza bella che ci ha anche dato la possibilità di stare assieme, sempre nei limiti di quelle che sono le norme, ma anche appunto sia nel pullman si crea già un clima finalmente di benessere, no?
Certo.
Nel poter parlare, nel poter rivederci. E poi c'è stata per quanto riguarda la manifestazione della giornata del sabato, davvero un'esplosione di colori sulla piazza Castello a Torino, proprio in cui ha parlato, era chi faceva. Chi faceva il
Il relatore, sì.
sì, il relatore era appunto Maurizio Landini, e Maurizio Landini ha veramente emozionato la piazza per l'enfasi che ci mette, ma importante è stato anche che quella piazza là è riuscita a fare perlomeno a bloccare, diciamo, i licenziamenti su
Per
quelle
alcuni
aree,
settori.
per alcuni settori,
Quindi
per alcuni settori.
siete soddisfatti, insomma,
Sì, siamo
anche se adesso si
soddisfatti.
attendono nuove politiche del lavoro, no? Dovrebbe essere questo uno dei nodi centrali, una delle prossime mosse, la
La
ricollocazione, diciamo.
ricollocazione e il fatto di fare in maniera che tutte quelle che sono le risorse, che tutto quello che è anche il piano nazionale di ripresa e resilienza crei dei posti di lavoro, quei posti di lavoro che sono stati persi durante anche la pandemia.
Eh certo, perché ok, la fine del blocco licenziamenti, la cassa proroga la cassa integrazione, però appunto creare nuovi posti di lavoro è questo. Vediamo anche quanta crisi c'è nel settore turistico. Anche i nostri paesi contro lo spopolamento, il turismo è fondamentale anche per far rimanere le persone qui a lavorare. Invece c'è fatica, complice anche se vuoi, si dice spesso, il reddito di cittadinanza, secondo lei, ha un po' frenato, diciamo così, le persone a cercare questo nuovo, una nuova occupazione, un ricollocamento, diciamo così. La politica dei sussidi, come la vede?
La politica dei sussidi è una politica giusta perché molti sono scesi in povertà, in una povertà improvvisa. Pertanto la politica dei sussidi la ritengo essenziale. Per quanto riguarda il fatto che molti operatori non sono più nell'ambito turistico, è stata la pandemia che li ha probabilmente deviati in altri ambiti di lavoro, in altre aree, e c'è una difficoltà nel recuperare questo tipo di operatori. Questo senz'altro, il turismo sta soffrendo la mancanza di personale, ma non è dato da quello che da, dai sussidi che ci sono.
Ok, sono altre le
Sì,
cause. Ecco,
anche perché
sì.
i sussidi sono sussidi. Un posto di lavoro deve essere un posto di lavoro. Con un salario che non sia un salario povero.
Ecco, veniamo da un periodo difficile per il lavoro. Parliamo di sussidi. Ecco, periodo difficile, credo, specie per le donne. Il ruolo della donna nel lavoro, ecco, con la pandemia comunque hanno dovuto magari lavorare perché i servizi essenziali spesso sono affidati anche alle donne. Mi riferisco magari all'assistenza alla persona, piuttosto che le cassiere ai supermercati e quant'altro. In più anche la famiglia, e allora la tutela dei diritti delle donne. C'è stata anche una mostra qui ad Agordo su questo. So che voi avete particolarmente a cuore, avete anche collaborato per questa mostra ad Agordo.
Sì, per la mostra di Agordo, la mostra che aveva il titolo Oro Rosso, è stata messa in piedi in collaborazione anche con lo SPI, oltre che a Belluno Donna. È una mostra che si rifà ad un'inchiesta di una giornalista su quelle che sono le condizioni condizioni di vita e di lavoro delle donne che raccolgono i piccoli frutti nelle aree del Mediterraneo, e lì c'è uno sfruttamento tremendo e c'è anche comunque una violenza e poi i postumi anche delle violenze, perché se pensiamo che aumentano anche gli aborti per quanto riguarda alla fine del periodo di raccolta. È davvero un brutto sapere che sempre all'interno di un'Europa esistono queste condizioni di lavoro. Il sindacato si muove con delle leggi, ha delle leggi che sono quelle sul caporalato, proprio per cercare di arginare lo sfruttamento, di arginare le violenze, e si affida sia alla giustizia e agli organi competenti proprio per evitare. È molto difficile arrivare alla fine, i processi, come si legge anche in quell'inchiesta di questa giornalista, che sono alla fine processi che vanno deserti, e questo è il grande problema. Quelle donne che hanno dato voce a quelle denunce sono delle donne veramente coraggiose, che hanno insomma superato se stesse per dire quello che sta succedendo e che succede all'interno di queste aree agricole.
Certo, poi tra l'altro adesso c'è il G20 a Venezia, ma accanto al G20 leggevo c'è anche il V20 con anche la presidente von der Leyen. Allora, che grandi, diciamo così, personalità politiche di spicco dell'Europa affrontino i problemi della donna può essere un significativo passo in avanti, perché per esempio in Italia ci sono poche donne anche nei consigli di amministrazione delle grandi società, cioè il ruolo della donna nel lavoro è fondamentale, e che si inizi a parlarne concretamente in tutta Europa può essere un bel passo in avanti.
Sì, è proprio così, bisogna che tutti quanti prendano atto che le donne devono avere un'attività, un lavoro, devono essere riconosciute alla stessa parità degli uomini, ma devono anche avere gli stessi stipendi degli uomini, perché tutto quello che succede nella vita lavorativa si ripercuote poi in tutto quello che è anche la vita in vecchiaia, nel senso che le pensioni che si ottengono dopo periodi di instabilità o con forti salti temporali di lavoro, alla fine abbiamo delle pensioni che sono basse, e con le pensioni basse non riusciamo a essere indipendenti. Questo è una delle situazioni che così si fa ventilare delle violenze anche all'interno, appunto, anche certo, in età avanzata, perché devi dipendere sempre da qualcuno.
Accennavo prima, Gentilini, al ruolo della donna, specie nelle professioni sanitarie, no? Però andiamo più a carattere generale, perché è un momento credo abbastanza particolare per quanto riguarda la carenza dei medici, no? Medici di base, ma anche adesso è emerso il caso dei radiologi che mancano nel territorio provinciale, e questo è un bel problema per la nostra sanità, per i nostri paesi di montagna, per gli anziani, ma non solo.
La carenza dei medici è una delle dei medici, soprattutto i medici di base, è una carenza che non è recente, una carenza che si trascina. Abbiamo 24 aree carenti, sono tantissime per una zona come la nostra. Adesso sentiamo dalla stampa che anche il servizio di radiologia così è scoperto per queste figure altamente qualificate. Sono situazioni che fanno a compromettere quello che è la salute del cittadino, perché se le radiografie non vengono eseguite, diciamo, nei tempi e nei momenti che servono, abbiamo uno scadimento della nostra salute, non avendo una diagnosi chiara. Abbiamo visto che adesso sono state così esternalizzate anche questo servizio, e sappiamo quello che leggiamo dalla stampa in merito a questo. È ovvio che noi pensiamo anche che sarebbe giusto che anche i medici di base fossero comunque degli dipendenti comunque del Sistema Sanitario Nazionale. Okay. Ovviamente molto di più per quel coloro che erano già, diciamo, dipendenti e che non siano invece così dei servizi esternalizzati.
Eh sì, anche perché il problema è anche un po' a lungo termine, no, Gentilina? Adesso emergono queste criticità, ma in futuro si parla molto di medicina del territorio e che questo possa andare avanti, no? L'abbiamo sempre detto, il problema poi degli ospedali, una volta terminata la fase acuta, che cosa fanno? Da quando ci sono i posti letto per queste tipologie di pazienti, cioè che prima di tornare a casa possono comunque stare in una struttura ospedaliera e curati, però ecco, la medicina del territorio potrà essere efficace se però purtroppo non si trovano i camici bianchi?
Sì, questa è una domanda a cui tutti, come sindacato, ci poniamo sempre, cioè sappiamo che c'è questa criticità, quello che però sappiamo anche che per quanto riguarda proprio le risorse che vengono messe a disposizione dal PNRR sono delle risorse anche per la formazione e anche per dotare di più personale gli ospedali e le medicine del territorio, perché le medicine del territorio diventeranno e saranno quelle che davvero andranno a fronteggiare i ricoveri, quelli acuti, saranno, cioè perché la cura all'interno di prossimità sarà quella che ci darà anche un modo di vivere migliore.
Certo. Gentilin, il mondo degli anziani, no, con questa purtroppo con quest'anno molto particolare, ci può essere un piccolo risvolto positivo nel fatto di essere diventati più attivi nella gestione proio anche delle cose, delle proprie cose? Ricordo che voi organizzavate anche dei corsi di computer, allora c'è più dimestichezza, se non altro adesso complice anche, non lo so, vedere come si fanno i vaccini, i tamponi, piuttosto che il proprio speed e quant'altro, cioè sono diventati più attivi ora gli anziani, come il vostro punto di vista, come, che siete a contatto sempre?
Possiamo dire che molti, quelli che sono all'interno di organizzazioni come possono essere le organizzazioni del sindacato dei pensionati, hanno, diciamo, la possibilità di avere la formazione e anche di poter utilizzare strumenti per poter utilizzare lo SPID, poter essere in videoconferenza, ma non è così per tutti, proprio perché chi non ha formazione, chi non ha le risorse per acquistare degli strumenti attuali, non riescono ad essere, non riescono nemmeno a vedere la propria paga all'interno del sistema dell'INPS, il proprio cedolino pensionistico.
Questo è un problema.
Sì, insomma. Questo è un problema. Allora, come ovviamente a settembre partirà anche il corso di informatica di base a Feltre, proprio per aiutare chi sente il bisogno di avere questo tipo di informazione.
Voi comunque siete vicini ai pensionati, perché recapiti ne avete tantissimi in provincia, quindi sì. Voglio dire, anche solo per un consiglio, anche solo per, cioè voglio dire, ci siete insomma col vostro personale in maniera capillare, no? Adesso tutti in presenza, logicamente.
Esatto, sì, siamo tutti in presenza, siamo sui recapiti e sono 44, diciamo, i punti dove noi siamo nei comuni, siamo presenti. E abbiamo anche una comunicazione diretta sia tramite le mail ma anche gli SMS, che sono quelli che raggiungono più facilmente le persone, per dare delle informazioni, e comunque appunto nei recapiti si può trovare l'aiuto che di coloro che cercano delle indicazioni anche per utilizzare proprio lo SPID. Possono anche passare nella sede di Belluno, dove si danno delle indicazioni precise.
Gentilino, abbiamo ancora un paio di minuti, allora una bella notizia, ne sono felice. Ritorna la passasciutta antifascista. Lo scorso anno non si è potuto fare, quest'anno si ripropone, ora magari nella prossima puntata ne parleremo più approfonditamente, però intanto vuoi darci qualche anticipazione?
Sì, è il 24 di luglio a Pian Longhi Nevegal, ci sarà questa festa, possiamo dire così. È una festa, si va a riproporre, diciamo, quella che era appunto che è stata la pasta asciutta antifascista, e la pasta asciutta sarà gratuita per tutti. Ci sarà un convegno che, di cui ancora il titolo è in fase di definizione, ma sappiamo che sarà presente il professor Francesco Franchi, il direttore dell'ISBREC Enrico Bacchetti, le studentesse della rete degli studenti medi. Pertanto credo sia valga la pena essere presenti anche al convegno e poi alla pasta asciutta.
E poi alla pasta asciutta conviviale. Anche per parlare, perché poi il significato della pasta asciutta antifascista è molto profondo, ma se è d'accordo ne parleremo più approfonditamente appunto nella prossima puntata fra 15 giorni. Gentilin, la ringraziamo moltissimo per tutte le utili informazioni che ci ha dato, ci risentiamo quindi fra 2 settimane. Grazie a Rita Gentilin, PCGL.
Grazie e arrivederci a tutte e a tutti.